Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Ok al disegno di legge sulle unioni civili, nasce l'elenco delle coppie di fatto. Le coppie di fatto siciliane potranno registrarsi in un'apposita lista, la cui nascita viene prevista in un disegno di legge approvato in serata all'ARS. Un tassello in più nell'acquisizione di diritti da parte delle cosiddette coppie di fatto che, come ricordato dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Antonello Cracolici, non riguarderà soltanto quelle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma anche di sesso differente che, seppur non sposate, meritano di usufruire dei servizi offerti da questa regione. Oggi in Commissione Ambiente e Territorio dell'ARS, presieduta dal deputato Movimento 5 Stelle Giampiero Trezzino, un'audizione sul futuro dei trasporti ferroviari in Sicilia e verso la penisola. L'audizione richiesta con urgenza dalla parlamentare 5 Stelle Valentina Zaffarana si è resa necessaria a seguito della decisione, ora confermata, ora revocata, di rimodulare al ribasso ogni tipo di collegamento ferroviario diretto da e per l'isola, tagliando fuori di fatto la Sicilia dalle mappe d'Europa e andando contro l'ineludibile principio di continuità territoriale, spiegano i grillini in una nota. È stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, afferma Zaffarana, perché da anni ormai denunciamo il totale abbandono delle linee ferroviarie in Sicilia, un abbandono che si manifesta gradualmente non solo tagliando i collegamenti con lo stivale, ma anche e soprattutto lasciando in condizioni da fine Ottocento le linee interne all'isola. Anzi, forse sarebbe meglio dire la linea unica e sola, dato che il 90% delle tratte siciliane è ancora a binario unico. Abbiamo chiesto a tutte le parti in causa di venire a riferire in commissione, continua ancora Zaffarana, per mettere di fronte alle proprie responsabilità sia coloro che dovrebbero garantire i servizi in questione delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Ministero Infrastrutture, sia quei rappresentanti istituzionali che si stracciano le vesti in difesa della continuità territoriale e delle infrastrutture minime, ma che poi, pur avendone la possibilità, non fanno seguire i fatti alle parole. Questa audizione è infatti il primo atto concreto che questo Parlamento compie nella direzione della risoluzione delle criticità. Il Governo invece non risulta pervenuto. Per la cronaca, ancora in primo piano l'arresto di Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio e vicepresidente della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo e da anni lotta contro il racket delle estorsioni. Volto notissimo, Helg in prima linea nelle battaglie per la categoria, spesso duro con le varie amministrazioni locali e in tema di legalità. Ebbene, Helg è stato arrestato ieri mentre intascava una tangente di 100.000 euro da un ristoratore affittuario di uno spazio dell'aeroporto che si era rivolto a lui per la proroga del contratto. Il ristoratore si era rivolto a Helg per ottenere condizioni favorevoli sulla proroga triennale del contratto d'affitto. L'accusa per Helg è di estorsione aggravata. Ha prospettato al commerciante le difficoltà dell'operazione di rinnovo se non supportata dal suo intervento e dal pagamento di 50.000 euro in contanti e di 10.000 euro al mese per 5 mesi, con il contestuale rilascio come garanzia dell'impegno di un assegno in bianco del residuo importo di 50.000 euro. Alla sopraggiungere della polizia giudiziaria nella stanza di Helg, attorno alle ore 17 di ieri, il presidente della Camera di Commercio aveva già ricevuto e messo in tasca l'assegno. Sulla sua scrivania c'era anche una busta con 30.000 euro in contanti. Interrogato dai magistrati della procura, Helg ha fatto ammissione sulle quali sono in corso indagini. Caso Loris, il GIP di Ragusa, Claudio Maggioni, ha fissato per il prossimo 11 marzo l'incidente probatorio sull'acquisizione delle registrazioni dei filmati delle telecamere di Santa Croce Camerina agli atti dell'inchiesta della Procura sulla morte di Loris Stival, il bambino di 8 anni per la cui uccisione è accusata la madre Veronica Panarello, attualmente rinchiusa nel carcere di Agrigento. All'incidente probatorio, oltre ai magistrati, indagati parteciperanno gli avvocati dei due indagati nell'inchiesta, la mamma di Lores e Orazio Fidone, il cacciatore che ha trovato il corpo del piccolo nel canalone di Contrada Mulino Vecchio, e della parte lesa, Daniele Stival, il papà di Lores. Intanto il Tribunale per i minori Etneo ha tolto la potestà genitoriale a Veronica Panarello sul figlioletto di 4 anni. Il marito Davide diventa tutore unico. Notificato presso gli uffici del CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, da parte della sezione operativa della DIA di Messina, coordinata dal centro operativo di Catania, un ordine di esibizione emesso dalla procura messinese finalizzata ad acquisire la documentazione relativa ai decreti di liquidazione di incentivi progettuali a favore di dipendenti del CAS. L'attività investigativa riguarda 56 persone già denunciate perché ritenute responsabili dei reati di truffa e falso in danno del CAS. La suddetta informativa è il prosieguo delle operazioni denominata Tecno, sfociate nell'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 10 soggetti tra imprenditori e funzionari del CAS ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di turbata libertà degli incanti. Induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Formazione programmato da FLC, CGL, CISL Scuola e UIL Scuola, lo stato di agitazione degli 8.000 lavoratori chiedono la convocazione di un tavolo urgente con il Presidente della Regione. In una nota affermano: giudichiamo inammissibile il metodo usato dagli assessori al lavoro e alla formazione Caruso e la Lobello. Riteniamo indispensabile ed urgente un incontro con il Presidente della Regione e con i due assessori, visto il dramma sociale che tutti gli oltre 8.000 lavoratori del settore stanno vivendo per le inadempienze dell'amministrazione e per la improvvisazione delle scelte di governo. Il Senato approva l'emendamento, arriva allo stop per le trivellazioni in Sicilia. Ad annunciarlo un gruppo di senatori siciliani. Il governo con questo emendamento si impegna così a non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria e a sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni dell'Unione Europea, il cui decreto attuativo deve essere emanato entro il 19 dicembre del 2015 e a ricondurlo nell'alveo delle previsioni della stessa direttiva. La risoluzione della problematica relativa al ponte di Cassibile al centro di un ulteriore e forse definitivo incontro previsto per lunedì prossimo al centro di un incontro tra i sindaci di Avola e Siracusa. La sovrintendenza, il genio civile, prefetto protezione civile e ANAS, a cui spetta la presentazione del progetto definitivo per la ristrutturazione della struttura. Certo che il ponte chiuso lo scorso 22 settembre non sarà demolito poiché definito di rilevanza storica dalla sovrintendenza. Potrebbe essere riaperto al traffico a metà maggio prossimo. E sulla questione registriamo anche un intervento dell'onorevole Enzo Vinciullo che afferma: come avevamo ampiamente preannunciato e previsto entro il 4 marzo, non ci sarebbe stato il nuovo progetto approvato sul ponte del fiume Cassibile. Di conseguenza, credo che sia necessario riaprirlo immediatamente per dare la possibilità ai cittadini, con le limitazioni di carico necessarie, di poterlo percorrere. Le lentezze della burocrazia, l'incapacità a decidere la politica dello scaricabarile non possono continuare a pesare sui cittadini. E dal 2004, quando era assessore alla protezione civile e alla ricostruzione, che affrontiamo il tema. Si sono appaltati i lavori, si è chiusa persino la strada, ma al momento della demolizione sono emerse difficoltà legate alla storicità del ponte che comunque nel 2004 già dovevano essere ampiamente note a chi si sedette al tavolo istituzionale organizzato per l'emergenza legata alle infrastrutture strategiche per la provincia di Siracusa. Da settembre ad oggi gli agricoltori di Cassibile ed Avola sono costretti a subire enormi sacrifici legati anche all'impossibilità di salire con i propri mezzi sull'autostrada. Ma da settembre ad oggi nessuna soluzione è stata presa. A questo proposito l'onorevole Vinciullo reitera le sue soluzioni, o meglio le sue proposte. Si apra nuovamente il ponte, se ne realizzi uno nuovo a monte in maniera tale che possa rispondere alle esigenze legate alle maggiori ed improvvise precipitazioni situazioni a cui ormai dobbiamo abituarci. Dopo l'apertura del nuovo ponte si restauri quello storico. Si faccia qualcosa, afferma Vinciullo, non è possibile tollerare ulteriori ritardi. È arrivato il tempo in cui ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché in questa vicenda, come in tante altre, la politica ha giocato il suo ruolo in maniera positiva. Sono altri che stanno impedendo. 1201 nel solo 2014, che assieme alle 56 riunioni di consiglio comunale sono costate alla collettività 720.000 euro, cifra che lievita fino a 955.000 euro se si aggiungono le sedute da settembre a dicembre 2013. Sono i dati che fanno scoppiare a Siracusa il caso Gettonopoli, e dopo Agrigento e Mister Bianco il Movimento 5 Stelle scoperchia un altro pentolone. Il deputato regionale Stefano Zito, con il supporto del gruppo di attivisti siracusano, mette nero su bianco i numeri di tutto rispetto dei gettoni delle commissioni consigliari a Retusee. Circa un migliaio di migranti soccorsi in diverse operazioni nel canale di Sicilia, approdati stamani in alcuni porti siciliani. Circa 319 i profughi da Porto Empedocle, 439 ad Augusta. 10 i migranti morti sono stati recuperati mentre erano su un barcone che si è rovesciato nel canale di Sicilia. Una petroliera con a bordo circa 200 migranti soccorsi mentre erano su due gommoni nel canale di Sicilia invece è attraccata a Pozzallo. Nel corso della serata di ieri 3 marzo a Canicattini Bagni, incontrata a Tradituso, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato Giancarlo Petrolito di 29 anni con precedenti di polizia, Daniele Garofalo di 22 anni con precedenti di polizia e Sebastiano Garofalo di 25 anni. I militari impiegati in un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, hanno notato i 3 uomini introdursi all'interno di un terreno recintato ove era posteggiata una trivella impegnata in dei lavori di scavo. Prima un giro infruttuoso nella vicina abitazione in costruzione e poi, dopo aver rotto lo sportellino del carburante, hanno trafugato circa 50 litri di carburante. Prima di risalire in macchina, dopo aver rotto il vano portabatterie del mezzo, i 3 hanno asportato anche la batteria del veicolo. I carabinieri li hanno bloccati non appena saliti in macchina per darsi alla fuga, poche centinaia di euro il valore di quanto rubato, da aggiungere ai danni provocati per perpetrare il furto. Il gasolio e la batteria sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. A Noto è inaugurato ieri mattina il nuovo centro di cittadinanza distrettuale, la Casa del Distretto Sociosanitario 46, alla presenza dei sindaci di Noto Corrado Bonfanti, Luca Cannata di Avola, Roberto Bruno di Pachino, del vice sindaco di Portopalo Rossella Micieri e del commissario del comune di Rosolini Filippo Gagliano, in rappresentanza dell'ASP 8 il dottor Giuseppe Consiglio, direttore sanitario del distretto 46, il coordinatore del distretto dottor Guido Serravalle e la responsabile del centro dottoressa Giuseppina Ferlisi. Rosolini, mancano poco più di 10 giorni all'appuntamento elettorale che vede interessati gli elettori di 2 delle 20 sezioni cittadine per la ripetizione del voto relativo alle amministrative del 2013. Un ritorno alle urne forzato in virtù delle note decisioni del TAR e Teneo. La macchina elettorale è in moto. Lunedì scorso sono stati sorteggiati gli scrutatori delle 2 sezioni interessate, la numero 2 e la numero 16, e contestualmente gli altri scrutatori delle rimanenti 18 sezioni, che così saranno pronte in caso di ballottaggio. Tutto è cristallizzato al maggio del 2013, quindi con gli stessi candidati, ufficialmente con le stesse coalizioni, anche se molte cose sono cambiate rispetto alla competizione del 2013. Una situazione paradossalmente mutata, con campi di casacca di cui ne abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi anche tramite gli stessi protagonisti. Una situazione a dir poco in ingarbugliata, dalla quale si spera si possa uscire al più presto. Tralasciando per il momento comunque l'aspetto meramente politico, ci soffermiamo semplicemente sotto l'aspetto meramente tecnico. Al voto della prima tornata, quella del 15 e 16 marzo, sono chiamati 1672 elettori, ai quali spetterà l'ardua sentenza. Rosolini al lavoro, operai e tecnici per tamponare la grave situazione delle strade comunali, soprattutto dopo le incessanti piogge dei giorni scorsi, tante le buche venutesi a creare e che si stanno cercando di riempire al fine di eliminare pericoli di ogni genere. A proposito di strade, abbiamo appreso che la prossima settimana dovrebbe essere ripristinato a dovere il manto stradale di via Gonzaga, interessato di recente dai lavori relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico. Dall'ufficio tecnico comunale infatti ci hanno comunicato che la prossima settimana la ditta appaltatrice dovrebbe dare il via appunto al ripristino del manto stradale e delle arterie a maggiore intensità di traffico. Rosolini al via dal 15 marzo prossimo, per concludersi il 22 marzo, i festeggiamenti in onore del santo protettore San Giuseppe, festeggiamenti che il comitato ha curato nei minimi particolari, ivi compresa la tradizionale cavalcata votiva. Nei prossimi giorni daremo ampia lettura del programma. Per oggi leggiamo semplicemente il messaggio ai fedeli da parte dei sacerdoti delle comunità di parrocchie Chiesa Madre, Santissimo Crocifisso Don Bruno Carbone e Don Maglio Savarino. Carissimi, si legge nel messaggio, il prossimo 22 marzo celebreremo la festa esterna di San Giuseppe, protettore di Rosolini. La nostra città ha sempre dimostrato grande venerazione e affetto verso il santo della provvidenza e i nostri avi hanno confidato fortemente nella sua protezione. Protezione che non mancherà di esercitare anche oggi sulla nostra Rosolini, sulla nostra comunità di parrocchie, sulle nostre famiglie. In questo momento di grande smarrimento, di incertezze e di crisi economica e morale, invochiamo con grande fiducia il nostro santo protettore. La speranza deve essere più forte della preoccupazione e della disperazione. In questi momenti di crisi possiamo stringere la cinghia, ma non il cuore. La fede deve essere sempre più forte della paura e della disperazione. Bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a quanti hanno ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.